La sanità pubblica è al collasso, ma ora deve affrontare anche il coronavirus. Mancano 56.000 medici, 50.000 infermieri e sono stati soppressi 758 reparti in 5 anni. Per la ricerca solo lo 0,2% degli investimenti. Così la politica ha dissanguato il sistema sanitario nazionale che ora viene chiamato alla guerra. Di Gloria Riva, 28 febbraio 2020. Non ci sono bombe e non ci sono trincee. Eppure è una guerra. L'emergenza italiana provocata dal coronavirus sta mandando migliaia di soldati in camice bianco al fronte in corsia a combattere il nuovo virus che fortunatamente non è particolarmente aggressivo, ma ha la capacità di diffondersi rapidamente e soprattutto sta creando il panico fra la popolazione. Per questo ha bisogno di misure sanitarie eccezionali, quindi di un'economia di guerra esattamente come quella messa a punto in Cina. Ma è pronto il Servizio Sanitario Nazionale ad affrontare il Covid-19? L'Espresso lo ha domandato ai medici impegnati sul campo, agli economisti, ai ricercatori, agli esperti e ai sindacati. La risposta unanime è no, non siamo pronti perché il sistema, prima ancora che scoppiasse l'allarme coronavirus, stava già lavorando al 150% della propria capacità, specialmente negli ospedali pubblici di Lombardia e Veneto. Poi si spera che i sanitari italiani, come ogni giorno da 10 anni a questa parte, sapranno fare il miracolo restando in corsia ben oltre l'orario di lavoro, riciclando la mascherina e i guanti di giorno in giorno, che nel frattempo i dispositivi di protezione sono finiti, inventandosi aree di isolamento per chi arriva in pronto soccorso lamentando i sintomi da influenza del coronavirus, e mettendo pezze laddove chi ha amministrato il paese negli ultimi anni ha fatto troppi tagli, mettendo a rischio la tenuta di un servizio unico al mondo. Le stime minime raccontano infatti che all'appello mancano 10 miliardi di euro di investimenti per essere al pari degli altri paesi europei. Servirebbero anche 47.000 dipendenti, per lo più infermieri, ma anche medici e tecnici solo per garantire i livelli essenziali. Le carenze sono così gravi che per evitare il collasso della macchina sanitaria italiana in questo particolare momento Walter Ricciardi, nuovo consigliere straordinario del ministro della Sanità Roberto Speranza, sta facendo pressione per avviare un immediato piano eccezionale di assunzione di medici e sanitari indispensabili per affrontare l'eventuale urto di un contagio massivo, come racconta nell'intervista. Ma quanto è grave la situazione ospedaliera italiana all'epoca del coronavirus? Per spiegarlo partiamo dal fatto che in Italia ci sono 5,6 infermieri ogni 1000 abitanti contro i 7,9 del Regno Unito, i 10,5 della Francia, i 12,6 della Germania. Secondo la Federazione Italiana delle Professioni Infermieristiche, l'Italia avrebbe bisogno di 50.000 infermieri in più. A supplire a questa mancanza spesso ci pensano i familiari che banalmente spostano il cuscino al malato, lo imboccano, lo aiutano a raggiungere il bagno. In Francia sono gli infermieri ad occuparsi di tutto questo, si prendono cura degli ammalati al 100%. Ora, nel momento di alta contagiosità del coronavirus, i parenti dovrebbero evitare di entrare in contatto con gli ospedalizzati e limitare al massimo le visite, lasciando questi al personale sanitario. Ma questo creerà una pressione fortissima sugli infermieri, che già faticano a stare al passo con l'ordinaria amministrazione. Osserva Francesco Longo, economista e ricercatore del CERGAS Bocconi, il centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria nazionale, che fa notare come i governi si siano limitati a imporre una cura dimagrante fortissima al Servizio Sanitario Nazionale per far quadrare i bilanci dello Stato, senza tuttavia pensare a un modello alternativo, senza modernizzare le procedure e ridefinire i dei singoli team professionali, senza riformulare i profili e le responsabilità delle diverse figure, senza favorire l'ingresso dei giovani che disertano i concorsi e preferiscono andare all'estero. Sul fronte dei medici la carenza è strutturale, all'appello ne mancano 56.000 secondo i governatori delle regioni che, dal Veneto al Molise, hanno richiamato in servizio i professionisti in pensione, senza contare che l'età media dei camici bianchi in corsia già supera ampiamente i 50 anni. E questa è una cattiva notizia se si considera che l'aggressività del coronavirus è maggiore nei confronti delle persone più in là con gli anni. Racconta Costantino Troise, presidente di AMRAO, il sindacato dei medici, che il sistema sanitario nazionale arriva a questa prova di stress pesantemente provato da decenni di definanziamento. La sola regione Veneto ha una carenza strutturale di 1300 medici e i buchi maggiori sono al pronto soccorso e in medicina generale, dove in questo momento servirebbero più risorse. Non va meglio in Lombardia, dove un medico pneumologo racconta all'Espresso l'insostenibilità dei turni ancor prima dell'arrivo del coronavirus. Ci sarebbe un contratto nazionale che teoricamente impone uno stop consecutivo di almeno 11 ore fra un servizio e l'altro. È una regola che a fatica viene rispettata nei grandi centri clinici milanesi, figuriamoci negli ospedali della provincia. Quindi facciamo il turno di giorno e diamo la reperibilità notturna. Il cicalino puntualmente suona attorno alle 3 di notte ed entriamo in corsia, tiriamo l'alba e attacchiamo il turno al mattino. Adesso la situazione è ancora più massacrante perché alcuni colleghi sono stati contagiati e siamo rimasti in pochi. Non siamo pronti, per di più sono finiti i tamponi e il farmacista ospedaliero non riesce a reperirne di nuovi perché le scorte sono esaurite. Io sono riuscito a recuperare una mascherina, ma era l'ultima, la sto riusando di giorno in giorno. Anche negli ospedali di Parma e Piacenza di mascherine e tamponi in reparto non ce ne sono più. Il terzo problema è la mancanza di spazi per l'isolamento dei pazienti che si presentano in pronto soccorso con sintomi da coronavirus, con il rischio di diffondere il contagio nell'ospedale. A tal proposito, le regioni hanno predisposto un servizio di chiamata affinché siano i sanitari a recarsi nelle abitazioni di chi lamenta sintomi influenzali da Covid-19, evitando quindi che la popolazione intasi l'ospedale, trasformandolo in un nuovo focolaio. Per ora i pazienti ricoverati con complicanze sono poche decine e sono stati smistati nei reparti di infettivologia sul territorio, ma se i casi gravi dovessero aumentare, gli ospedali non riuscirebbero ad accogliere i malati, se non altro perché in un decennio il sistema sanitario ha perso 70.000 posti letto. Spiega la ricerca del CERGAS Bocconi che tra il 2012 e il 2017 sono stati soppressi 759 reparti ospedalieri, meno 5,6%, e i posti letto in dotazione sono 3,2 posti ogni 1000 abitanti, contro i 6 della Francia, gli 8 della Germania. La riduzione dei budget di spesa ha imposto la chiusura di molti piccoli ospedali, che paradossalmente di fronte a questa emergenza sarebbero stati utili per isolare i casi. Anche se dal punto di vista dell'attività ordinaria e della competenza degli ospedali è stato giusto concentrare le specialità in poche grandi strutture, commenta Longo, che fa però notare come l'Italia ha il 20% di risorse in meno rispetto all'Inghilterra, il 34% in meno della Francia, il 45% in meno della Germania. Così come sono inferiori l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL e il relativo tasso di crescita annuale. Complessivamente lo Stato investe 119 miliardi l'anno per la sanità pubblica, poi i cittadini mettono di tasca propria altri 40 miliardi, servirebbero 12 miliardi per portare l'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL a livello di Regno Unito e Francia. Ma non ci sono soldi, dei 30,2 miliardi della manovra finanziaria da poco approvata, solo 7 sono serviti per il rilancio dell'economia, il resto è stato usato per la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Il governo, però, è almeno riuscito a mettere 2 miliardi in più sulla spesa sanitaria, ma all'appello ne mancano 10, senza contare il gigantesco divario sanitario fra nord e sud. C'è anche una scarsa propensione della politica a finanziare aumenti al Fondo Sanitario Nazionale, mentre l'attenzione è rivolta a misure che comportano trasferimenti monetari diretti o minori prelievi fiscali, tipo il reddito di cittadinanza e quota 100. Dunque, è realistico prevedere un finanziamento stabile e quindi decrescente in rapporto ai bisogni in crescita, sostiene Francesco Longo. Se non arriveranno fondi e nuovo personale per affrontare l'emergenza coronavirus, l'effetto sulla sanità ordinaria potrebbe essere devastante. A Milano il tempo d'attesa medio per un intervento chirurgico è di 9 mesi e molte risorse nei prossimi mesi saranno dirottate per gestire il sistema logistico di isolamento che impone il virus, ritardando quindi i servizi normali, le visite ambulatoriali, le operazioni non urgenti. Serve nuova forza lavoro dedicata, che possa lavorare in modo protetto e in ambienti isolati. La buona notizia è che il sistema italiano si è attivato in meno di 24 ore mettendo in campo un modello di economia da guerra. Ma attenzione, in questi casi il coordinamento nazionale deve prevalere su quello regionale, creando una grande cabina di regia di coordinamento. Di più, l'epidemia è diventata il tema dell'agenda politica, ma al tavolo di guerra è il tecnico che deve avere l'ultima parola, non il politico, altrimenti rischiamo errori strategici che possono essere drammatici sulla diffusione del contagio. Da un lato, dunque, l'avvento dell'epidemia potrebbe essere l'occasione per rivalutare il sistema sanitario nazionale, un grande bene comune nato nel 1948, che molti danno per scontato. Chi, come me, ha vissuto senza sa quanto il SSN abbia contribuito a migliorare la qualità di vita di tutti e dobbiamo continuare a sostenerlo contro la tendenza alla privatizzazione della sanità, argomenta Silvio Grattini, 91 anni, fondatore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri, che continua. Quando l'emergenza sarà finita, non dobbiamo dimenticare di rimettere al centro la riorganizzazione della sanità italiana, a partire dall'assunzione di medici e ricercatori. A tal proposito, lo Stato dedica solo lo 0,2% dei 119 miliardi investiti in sanità pubblica per la ricerca, ben al di sotto della media europea che si attesta al 1%. Questo ha portato alla chiusura di molti dipartimenti, alla sospensione di trial di studio su nuovi farmaci e cure, ma anche al taglio del personale e alla precarizzazione dei ricercatori di istituti e centri di analisi, gli stessi laboratori oggi presi d'assalto per ottenere gli esiti del tampone da coronavirus. Bisogna iniziare a spendere meglio i soldi pubblici e capire che se l'industria farmaceutica privata investe il 7% del fatturato in innovazione è perché quei soldi servono alla crescita della multinazionale stessa. Detto altrimenti, puntare sulla ricerca significa investire nel futuro del paese, dice il professore. Al contrario, ridurre i finanziamenti in questo ambito vuol dire mettere la sanità pubblica alla mercé del mercato, dell'industria, che persegue logiche ed obiettivi molto diverse dal diritto universale alla salute. Serve un piano di assunzioni straordinarie per affrontare l'emergenza coronavirus. Riempire i vuoti di organico, colmare il divario nord-sud. Parla il superconsulente del governo Walter Ricciardi. Di Gloria Riva, 28 febbraio 2020. Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato nominato dal ministro alla salute Roberto Speranza, consigliere per le relazioni dell'Italia con gli organismi sanitari internazionali. A suo tempo Ricciardi non ha risparmiato critiche sia per la mancata decisione del ministero di mettere in quarantena i bambini rientrati dalla Cina, sia per la decisione di bloccare i voli con la Cina, che ha reso complicato tracciare i flussi di persone in arrivo dal paese asiatico. In un mondo in cui ci sono milioni di persone in movimento, se il blocco aereo viene fatto da un paese e non da un continente, le persone hanno continuato a viaggiare e, sfruttando affluenze indirette e scali intermedi, sono arrivate comunque in Italia. Questo non ha permesso di tenere traccia di chi è arrivato dalla Cina e non ha consentito di avviare quarantene. È ora indispensabile rintracciare le persone che hanno avuto contatti con il virus, isolarle e condizionarne i comportamenti per evitare che il contagio si diffonda. Sono misure che il paese sta adottando in modo soddisfacente. Le disposizioni sull'isolamento prese successivamente dal ministero per rintracciare i focolai di Lombardia e Veneto ed evitare il diffondersi del contagio sono giustissime. È il momento di lavorare tutti insieme per affrontare questa situazione ed evitare che diventi un'epidemia. È un'emergenza che va fronteggiata affidandosi alla competenza dei bravissimi epidemiologi di campo dell'Istituto Superiore di Sanità, che sanno come coordinare gli interventi. Ma perché ciò accada, bisogna che le regioni seguano alla lettera le indicazioni degli epidemiologi e quindi della cabina di regia messa a punto dall'esecutivo e dal Ministero della Salute. Cosa non semplice, visto che la sanità è in mano alle regioni e i fatti non sono mancati attriti proprio nella gestione quotidiana dell'emergenza fra esecutivo e governatori. A tal proposito, lei è sempre stato critico rispetto al modello federale. Crede che abbia distrutto il sistema sanitario nazionale. Penso che il federalismo vada governato e non lasciato a se stesso. Il modello federale, di per sé, non è un errore, ma lo è il modo in cui è stato realizzato in Italia. Non tiene conto degli incredibili divari che si sono creati fra nord e sud. Senza un intervento forte e tempestivo, tale disuguaglianza è destinata ad aumentare e diventare irrecuperabile. È impensabile che a Catanzaro si viva 4 anni in meno rispetto a Milano, che le donne siciliane muoiano di tumore al seno più delle connazionali emiliane perché al sud si fanno meno screening, che per curarsi i campani debbano migrare in Lombardia. È un modello a Arlecchino che penalizza i cittadini e va modificato. L'Italia è pronta per andare alla guerra del virus. Sono state fatte pesanti sforbiciate al personale e alla ricerca e per questo è necessario investire di più e in tempi rapidissimi. Nei passati 10 anni si è verificato un taglio ai danni della sanità pari a 37 miliardi di euro e a soffrire sono per lo più le regioni povere, quelle che stanno affrontando i piani di rientro dal deficit. Oltre 40.000 operatori non sono stati rimpiazzati, 10.000 nella sola Campania, 9.000 nel Lazio. Serve un intervento straordinario di assunzioni, serve una revisione del sistema complessivo per dare la possibilità ai giovani medici di specializzarsi, così da ridare una prospettiva di crescita al nostro sistema sanitario nazionale. Bisogna formare 10.000 specializzati in più all'anno e finanziare 5.000 borse di studio. Dobbiamo invertire l'esodo di massa dei medici formati in Italia che vanno a lavorare all'estero. Questa deve essere una priorità assoluta per il paese. Ma l'emergenza coronavirus è oggi. Come si fa a recuperare tanto personale in così breve tempo? Serve un piano immediato di assunzioni straordinarie per affrontare l'emergenza che avrà dimensioni mondiali. La Cina ha messo in campo un'organizzazione mostruosa per contenere il contagio, ed è riuscita a farlo perché il loro è un paese basato su regime autoritario, in grado di bloccare 60 milioni di persone, con la possibilità di arrestare coloro che violavano le norme straordinarie di controllo, prevenzione e quarantena. Noi dobbiamo riuscire a fare una cosa molto simile, contenendo la libertà di movimento delle persone, senza tuttavia ridurne i diritti fondamentali. Ma lo ripeto, serve un'unica catena di comando, serve un'economia di guerra perché i virus non hanno confini regionali e nazionali. È vero che in Italia la sanità è nelle mani delle regioni, ma in questo caso la guerra va vinta seguendo le indicazioni di un unico generale. Quarantena, Italia, liti e recessione. Il coronavirus ha sorpreso governo e opposizione, ma la politica si era isolata da sola ben prima dell'epidemia di Marco da Milano. 28 febbraio 2020, nazione infetta, hanno provato a copiarlo in tanti. In questi giorni il titolo dell'Espresso di 65 anni fa è entrato nella storia del giornalismo. Si parlava allora di capitale corrotta, la questione morale che non si chiamava ancora così ma che già condizionava il dibattito politico. Oggi lo riprendiamo non perché pensiamo che l'Italia sia un paese in preda alla pandemia del coronavirus, la malattia di cui soffriamo anticipa quella medico-sanitaria. Come ogni emergenza, anche quella di fine inverno 2020 fotografa la stagione che stiamo vivendo, il ritorno delle categorie di base, lo spazio, la distanza di 2 metri dall'interlocutore, la chiusura dei luoghi affollati o pubblici, il tempo, l'incubazione, il decorso del virus. I corpi, che diventano veicoli della trasmissione della potente influenza, dunque armi potenziali, nemici, i corpi da isolare, contenere, recintare, nelle zone a rischio. Tutto questo ci racconta che è arrivato il cigno nero, l'evento non previsto che sconvolge le previsioni, di solito ottimistiche. Lo sappiamo, non c'è bella epoca spensierata e felice che non attraversi un affondamento del Titanic a smentire la fiducia cieca nell'onnipotenza della scienza, o che non si concluda con uno sparo di Sarajevo. Non è Cassandra a dirlo, ce lo ha insegnato il Novecento breve, ce lo confermò l'alba del nuovo millennio, se ce lo fossimo dimenticato con l'attacco delle Torri Gemelle che sfregiò l'ottimismo di inizio 2000, con la moneta unica europea e l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il coronavirus non ha nulla a che fare con la grande guerra e con la fine degli imperi centrali di oltre un secolo fa o con il terrorismo islamico dell'11 settembre 2001. Ma per diffondersi nutre se stesso del panico globale e di altre ricorrenze. Primo sintomo, l'epidemia si sposta non per contagio dei dannati della Terra, ma grazie ai favoriti della globalizzazione, la diffusa classe media globale che viaggia da un continente all'altro, che vive a bordo di un aereo di linea e nelle sale d'attesa di un aeroporto, nella speranza un giorno di accedere a un gradino sotto Dio alla ristretta cerchia dei super manager per cui non tramonta mai il sole e la linea d'orizzonte è il panorama che si vede dal jet privato. Secondo sintomo, i dirigenti politici nazionali sono in genere impreparati a gestire l'emergenza, si ritrovano in uno stato di subalternità rispetto ai tecnici, i militari, i medici, finiscono per dividersi tra loro. Degli organismi sovranazionali, a partire dall'Europa, meglio tacere. Terzo sintomo, l'opinione pubblica reagisce non con rabbia, ma con la sfiducia. Non si crede alle verità diffuse dal potere, ma con rassegnata diffidenza. Quarto sintomo, entra in sofferenza il sistema nervoso globale, le borse, i mercati, la finanza, l'aspettativa della crescita. C'è chi guadagna e chi vede bloccata la sua corsa a sorpresa, e forse per sempre. Per l'Italia c'è da aggiungere, i primi mesi del 2020 non erano affatto una bella epoca. Alla vigilia della scoperta del primo italiano malato di coronavirus, il 38enne manager di Codogno, il paziente 1, il dibattito politico si stava avvitando sulla assai poco appassionante sfida tra Conte e Matteo Renzi, giustizia, crisi di governo, nomine nelle società partecipate. Nei ministeri si giocava al totorimpasto, all'opposizione Matteo Salvini versava in stato confusionale, il Movimento 5 Stelle convocava assemblee per non decidere, e il PD faceva dell'immobilismo un suo tratto esistenziale più che politico. Erano stati pubblicati i dati sull'aumento delle ore di cassa integrazione a gennaio, più 40% in Italia, più 90% nelle regioni del sud. Il PIL dell'ultimo trimestre 2019 segnava 0,3. Un paese bloccato, in crisi di crescita, dove stava covando la tensione sociale tenuta a bada dal consenso offerto all'azione dei sindacati maggiori, la CGIL di Maurizio Landini in testa. Ora che il virus circola, non si è vista almeno nei primi giorni rivolta, i gilet gialli non abitano in Italia, piuttosto una separazione silenziosa, l'approvvigionamento privato nei supermercati e nelle farmacie, il rifugiarsi in casa considerato come la via di fuga, il fai da te della protezione. Si salvano dalla sfiducia generale i sindaci che presidiano il territorio, senza poteri lasciati alle prese con i rappresentanti dello Stato centrale, i prefetti, che hanno sbandato nelle disposizioni contraddittorie arrivate dal vertice del governo nei primi giorni, all'inizio l'allarme e la chiusura di tutto quanto fosse esposto al pubblico, funerali compresi, poi il contrordine, con il tentativo di frenare l'angoscia che ormai era diventata il sentimento nazionale. In sintonia con il presidente della regione Lombardia, il regista Attilio Fontana, che la domenica ha paragonato la sua regione alla città cinese Wuhan da cui è tutto partito e due giorni dopo, vista la paralisi del sistema produttivo, ha provato a ridimensionare tutto, una banale influenza. E si salva il sistema sanitario nazionale portato ad esempio mondiale, giustamente, che il governo Conte con i ministri Gualtieri e Speranza ha rifinanziato per 2 miliardi di euro, ma che è arrivato all'appuntamento con il virus giunto dalla Cina stremato da 2 decenni di tagli di posti di lavoro nel personale ospedaliero, medico e infermieristico, di posti letto, di reparti, della ricerca, come racconta l'inchiesta di Gloria Riva. Come ogni emergenza, anche questa rivela il volto di un paese generoso e caotico, il federalismo sempre annunciato e mai realizzato, un'autonomia regionale che è un'anarchia, una Italia che si era messa già da tempo in quarantena volontaria, in ritiro dagli scacchieri internazionali, come il Mediterraneo, a un passo dalla recessione economica, governata da una maggioranza senza terminali nella società e tenuta in ostaggio sul lato dell'opposizione dalla peggiore destra europea, incapace di senso dello Stato nelle sue versioni partitiche e giornalistiche. La gara tra Conte e Salvini per occupare il ruolo di capitani della squadra Italia, il primo abbandonando la pochette per il maglioncino, il secondo riscoprendo le virtù del Senato con una conferenza stampa al giorno, tanto tutte le altre piazze sono chiuse, è l'immagine di una classe dirigente nel complesso inadeguata e spaventosamente mediocre, divisa tra centro e periferia, più che tra destra e sinistra. Da questo punto di vista Salvini è un leader romano, almeno quanto Conte. Mentre i leghisti Luca Zaia e Fontana condividono con il PD Stefano Bonaccini la dimestichezza con la rappresentanza e il governo di un territorio produttivo che si comporta come se non ammettesse interferenze nazionali, L'emergenza sanitaria si chiuderà, speriamo, presto e senza il carico di dolore e di sofferenza che provoca anche una singola morte, come ha ricordato Repubblica 26 febbraio Vanessa Trevisan, figlia di Adriano, il primo a cadere vittima in Italia del nuovo male. Le altre emergenze restano senza risposta. Lo Stato e la cura dei servizi pubblici, la sanità insieme alla scuola e all'ambiente è la vera messa in sicurezza di un paese, ma i sovranisti hanno imposto per anni che si discutesse di barconi, pistole, immigrati, il nord e il sud, un divario che la diffusione del coronavirus pervasiva nelle zone ricche e esposte alla globalizzazione, più rallentata nei territori rimasti indietro nella competizione e quasi assente nelle province depresse, ha per paradosso confermato. La qualità della classe dirigente di maggioranza e di opposizione vuota come piazze, le fiere, gli stadi, le chiese, le catacombe.